minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, volontariato, tossicodipendenti, minori,
anziani, volontariato,
carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nello spazio che ogni giovedì dedichiamo alle tematiche sociali e dell'ambiente. In regia Eva Rohrmann, Serena Dessi, alla console Massimiliano D'Angelo. Oggi parleremo dell'AVIS, l'Associazione Volontari Italiani Sangue, e dell'emergenza siccità. Ma prima le consuete piccole buone notizie. Nasce la prima banca dedicata al microcredito per i bambini. La prima banca, pensata intorno ai bambini lavoratori di strada, è nata nel 2001 da un progetto di Butterfly, un'organizzazione non governativa che si occupa di ragazzi lavoratori dal 1989. L'idea è stata dei ragazzi stessi, che la gestiscono come una cooperativa in cui il ruolo degli adulti si limita alla garanzia. L'esperienza, nata in India, oggi si estende anche al Nepal, l'Afghanistan, Pakistan e Sri Lanka. In sostanza si tratta di un istituto di microcredito che incoraggia le iniziative imprenditoriali o formative dei bambini di strada. Milano nascerà il Teatro Giorgio Gaber. Era il 25 gennaio del 1999 quando Giorgio Gaber, genio artistico incomparabile, festeggiava i suoi 60 anni in uno spettacolo indimenticabile al Lirico di Milano, il suo Lirico, perché in quel teatro Gaber aveva portato i suoi maggiori successi, dal Signor G a Com'è bella la città, davanti alla gente che accorreva in massa dalla sua città. La città che ora ha deciso di rendergli omaggio intitolandogli quel teatro dopo i lavori di rifacimento. Il Lirico, infatti, nel 2009 diventerà un teatro lirico polifunzionale con sale conferenze, un bar e un ristorante, un'ampia biblioteca e naturalmente quel mitico palco sul quale nacque il teatro canzone grazie a Gaber. Potere ai girasoli. Un esperimento condotto a Torino rivela che i girasoli sono ottime piante antinquinamento. 1100 metri quadrati coltivati a girasole sono riusciti a ridurre del 90% gli idrocarburi presenti nel terreno. Donare sangue, una scelta per gli altri, una scelta per se stessi. Questo è il pensiero dell'AVIS, l'Associazione Volontari Italiani Sangue. Donare il sangue è un piccolo gesto che può salvare molte vite. Gli scopi dell'AVIS, fissati dallo statuto, sono venire incontro alla crescente domanda di sangue, avere donatori pronti e controllati nella tipologia del sangue e nello stato di salute, lottare per eliminare la compravendita del sangue, donare gratuitamente sangue a tutti senza alcuna discriminazione. Quest'anno ricorrenza importante per l'associazione. Ce ne parla Andrea Tieghi, presidente nazionale dell'AVIS. Ascoltiamo. AVIS compie quest'anno 80 anni. Come iniziò questo cammino nel 1927?
Iniziò da un'idea del nostro fondatore, il dottor Furmentano, che insieme a 17 volontari, dopo la morte di una partoriente, ebbe l'idea fortunata di iniziare la donazione volontaria e periodica. Oggi siamo 1.100.000.
Che risposta ebbe in quel tempo?
Ebbe una risposta, diciamo così, per quei momenti molto entusiastica. Dobbiamo capire e contestualizzare il momento storico e devo dire che in tante città italiane iniziò questa idea dell'AVIS, questo percorso che ha portato adesso ad avere 3.200 sedi.
Come si è evoluta in questi 80 anni, appunto, questa crescita di donatori?
Si è evoluta, diciamo così, per gemmazione, partendo dal basso. La nostra è un'associazione che nasce nei paesi, nasce nelle città e poi si dà i coordinamenti, sia a livello provinciale, sia a livello regionale e anche a livello nazionale nel 1946.
Oggi qual è la sensibilità degli italiani rispetto alla donazione di sangue?
Da una parte c'è una certa attenzione, soprattutto per coloro che sono toccati dalla nostra propaganda, dalla propaganda delle altre associazioni del settore, perché la maggior parte degli italiani pensa che ci sia qualcuno che ci pensi già e quindi non affronta direttamente il problema. Quando poi sono coinvolti o contattati direttamente rispondono positivamente, soprattutto i giovani.
Chi dona il sangue ha delle agevolazioni per quanto riguarda l'assenza dal posto di lavoro oppure il parcheggio all'interno della struttura dove avviene il prelievo?
La prima agevolazione è il controllo periodico del proprio stato di salute.
Questo è un punto molto importante.
Questo è molto importante perché donare sangue vuol dire innanzitutto fare bene a se stessi, oltre che fare bene agli altri, naturalmente. Poi per i lavoratori dipendenti la legge italiana prevede il diritto alla retribuzione da parte dell'Istituto di Previdenza Sociale per questo tipo di assenza. E a livello locale le nostre associazioni hanno fatto di tutto per ottenere delle agevolazioni che permettano al donatore di essere vicino al punto di prelievo, però non in tutti gli ospedali purtroppo abbiamo dei parcheggi riservati.
Chi può donare?
Possono donare tutte le persone sane naturalmente, che abbiano la maggiore età e fino a 65 anni e che pesino più di 50 kg.
Il 13 giugno prossimo c'è un avvenimento molto importante per Avis.
Sì, noi stiamo già organizzando questo importante incontro col Santo Padre che ci concederà questa udienza in Piazza San Pietro e stiamo vedendo di portare il maggior numero di donatori a contatto con la Chiesa italiana. Naturalmente i nostri contatti sono quotidiani, anche tutte le domeniche abbiamo attività nelle parrocchie e ci fa molto piacere che il Papa abbia voluto avere i donatori proprio il giorno prima della giornata mondiale del donatore di sangue.
Che sarà appunto il 14.
Il 14 giugno, il giorno dopo, è la giornata mondiale fissata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dedicata ai donatori di sangue. In quel giorno in tutte le nostre sedi faremo iniziative, faremo attività
di che tipo?
Di sensibilizzazione, anche gioiose, voglio dire, insieme alle istituzioni che sono l'alleato più forte che abbiamo come volontariato, quindi i comuni, le province, le nostre comunità montane. Faremo attività dal punto di vista di ricordare che c'è bisogno di sangue tutti i giorni in tutto il nostro paese e per dire che donare sangue è una cosa gioiosa.
Chi volesse informazioni sull'Avis, come vi può contattare?
Abbiamo un numero verde e poi abbiamo il nostro sito www.avis.it dove troverà tutte le informazioni e anche il punto di donazione più vicino a casa sua.
Era Andrea Tieghi, presidente nazionale dell'Avis. Ricordiamo agli ascoltatori che il numero verde dell'Avis è 800 26 15 80, 800 26 15 80 e ripetiamo che tutte le informazioni potete trovarle sul sito www.avis.it. E cambiamo argomento, stato di crisi, allarme siccità. Tra settembre e febbraio le precipitazioni sono diminuite del 30%, servono interventi strutturali e un piano antisprechi. È stato già realizzato un piano anticrisi, mentre sono allo studio altre soluzioni disponibili dall'estate del prossimo anno. Soluzioni appunto di carattere strutturale per dare più flessibilità operativa alle centrali, riducendo, per quello che riguarda il nord, la dipendenza dal livello delle acque del Po. Intanto anche noi nel nostro piccolo possiamo risparmiare acqua con alcuni accorgimenti. Emanuela Campanile ha intervistato Fabrizio Zandonatti, presidente di Vado al Minimo, Consumo e Vivo Meglio, che presenta la sua associazione e ci dà alcuni consigli da seguire.
Un'associazione che nasce dall'idea di far sì che aziende, associazioni, giornali, quindi mezzi di informazione e quant'altri, se condividono un progetto che è quello di avere una maggiore sensibilità nei confronti dell'ambiente, si mettano insieme, come l'abbiamo fatto, per andare verso quella direzione. Il patrimonio che ci è stato lasciato non è nostro, il creato non l'abbiamo realizzato noi, abbiamo la necessità e il dovere di rispettare quello che ci è stato consegnato e di pensare anche agli altri. E quindi uno stile di vita più sobrio è forse l'unico modo per far sì che questo patrimonio possa ancora mantenersi e sia ancora disponibile per chi verrà dopo di noi, ma anche per chi oggi non ha quello che noi abbiamo, e anche per chi oggi, patendo la fame, non avendo l'acqua, l'accesso alle ricchezze, permette a noi di vivere nell'opulenza. Quindi questo è un po' il ragionamento complessivo.
Quando si parla di siccità, di carenza di acqua, subito si pensa appunto al governo, allo Stato che deve correre ai ripari, al denaro magari, ai milioni non reperibili, a grandi strutture, alla scelta di destinare ad una parte piuttosto che a un'altra i fondi, ma il cittadino medio viene escluso da tutto questo. Possiamo in qualche modo tirarci su le maniche anche noi e dire va bene, forse posso dare un apporto in modo tale che questo spreco venga limitato. È possibile, oppure sono problemi che superano insomma anche l'impegno di un cittadino?
No, io credo che ognuno debba fare la sua parte, no? Chi, la politica, le amministrazioni pubbliche, ma sicuramente i cittadini hanno una grande responsabilità e hanno una grande leva, che non è soltanto quella del voto quando deve essere espresso, ma anche proprio nei comportamenti.
Allora ci faccia proprio un esempio.
Guardi, a me ha impressionato un dato pubblicato sul sito internet, che il cittadino di Torino mediamente ha consumato, e aggiungerei sprecato, nell'anno 2000 325 litri di acqua al giorno, che è 1000 volte più di quanto alcune popolazioni nell'Africa subsahariana possono disporre al giorno. Quindi siamo a 325 litri contro meno di 3 litri al giorno. È chiaro che questo non, come dire, il cittadino può risparmiare acqua semplicemente magari utilizzando dei riduttori di flusso che aggiungono aria all'acqua che noi consumiamo, e già siamo un risparmio del 50%, ma anche non sprecandolo inutilmente. Le possibilità sono molte. Io credo che siamo arrivati a un punto in cui si fanno mediamente 2-3 docce al giorno, non sempre ciò è necessario. Si usa la lavatrice anche quando non è pieno carico, si usa la lavastoviglie anche quando non è pieno carico, si bagna il giardino per avere l'erba sempre più verde e non si pensa al fatto che sottraiamo acqua magari potabile, che è importante per altre finalità. Quindi il cittadino può fare molto, gran parte dell'acqua che è utilizzata in Italia viene utilizzata appunto dai cittadini, quindi i cittadini hanno possibilità reali per riuscire a contenerne lo spreco.
Che tipo allora di campagne fate?
Allora, l'idea è quella di partire con una iniziativa sul largo raggio. Coinvolgeremo circa 200.000 famiglie, ma ci poniamo l'obiettivo di arrivare a 500, anche noi regalando, grazie ad una ESCO, le solite 3 lampadine e i riduttori di flusso per l'acqua. Ma l'obiettivo che ci poniamo non è fare un regalo. Il regalo è lo strumento per proporre una fase 2, che è quella a cui abbiamo pensato e alla quale teniamo molto. Creare la possibilità affinché persone sensibili, che utilizzando e ricevendo questo regalo e avendo le informazioni, possano aderire appunto a un'iniziativa che prevede la costituzione di gruppi di persone, di famiglie, 10, 20, 30 famiglie per volta, che insieme con dei facilitatori possano in qualche modo riflettere sullo stile di vita partendo dai consumi. Cioè, l'idea è che se ognuno di noi si mettesse a misurare lo spreco di acqua che già normalmente, come dire, a casa propria, anche per non facendo attenzione, non avendo una sensibilità, non avendo la voglia di andare a misurare, fa. Così dicasi per l'energia elettrica, il gasolio che sprechiamo magari andando in automobile più del dovuto e quant'altro. Se ci mettessimo a misurare i consumi, e a fianco di questo, con un percorso che durerà 8 mesi per chi frequenterà la fase 2, parteciperà alla fase 2, andassimo a misurare quanto possiamo risparmiare di gasolio, di acqua, di energia, quanti rifiuti meno si possono produrre, ecco, toccheremo con mano, e chi farà questo percorso lo toccherà, come con piccole modifiche del nostro stile di vita, senza modificare in modo radicale le nostre abitudini, possiamo fare molto per l'ambiente, per la natura, ma anche proprio per chi ha meno e che quindi possa avere qualche risorsa in più.
Per partecipare a questo programma, allora, cosa fare? La vostra sede, prima di tutto, dov'è?
La nostra sede è a Torino. L'idea è stata quella di mettere insieme i soggetti che dicevo all'inizio, aziende, associazioni, giornali, eccetera, ma che per essere credibili si dovevano impegnare nel fare alcune cose. Allora, i comuni, raccolta differenziata al 50%, devono averla, calcolata magari anche sommando la differenza tra rifiuti prodotti nel comune, che magari è un comune che vengono prodotti pochi rifiuti, rispetto alla media provinciale. Si devono impegnare per l'anno 2007 di alcune cose, bilancio sociale, ad esempio, acquisti verdi al 15% nel 2007 e 30% nel 2008, modifiche al regolamento edilizio, coinvolgimento dei propri dipendenti e dei propri cittadini. Le aziende, 0,1% del fatturato, quindi denaro, e le aziende che hanno aderito l'hanno già versato. Bilancio sociale, acquisti verdi, coinvolgimento dei dipendenti. I mezzi di informazione, carta riciclata, no cellophane, se non strettamente necessario, ad esempio quando si deve inviare un supplemento, allora il cellophane è necessario e verifica se può essere sostituito con un prodotto naturale che è il Mater B. Quindi chi si mette insieme deve avere una credibilità per poter proporre poi ai cittadini di aderire a questa campagna. Perché deve essere credibile? Perché se non sei credibile non puoi chiedere.
Che tipo di sensibilità trovate quando fate questi programmi, queste campagne appunto di informazione, di sensibilizzazione?
Ma intanto l'associazione è nata da poco tempo e devo dire che è stata presentata alla stampa settimana scorsa e al momento hanno già aderito comuni che al momento amministrano circa 200.000 famiglie, quindi siamo su quasi 500.000 di abitanti che sarà coinvolto. Le aziende che hanno aderito sono due, Arforma, che è un'azienda che ha una discarica in Val di Susa, e il CGU, che è un'azienda che fa l'attività di raccolta e smaltimento nella zona ovest della provincia di Torino. Nei confronti delle aziende, devo dire, magari con qualche difficoltà in più, qualcuno si pone il problema che logica possa avere un'azienda che trae anche profitto da queste attività, dallo smaltimento dei rifiuti, che logica ha un'azienda che appunto approfitta da questa attività, trovi nell'aderire a un progetto di questo tipo che si pone ad esempio l'obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti, quindi anche meno profitti. Nei comuni invece troviamo molta disponibilità, forse perché in provincia di Torino i comuni che hanno una raccolta differenziata superiore al 50% è direi molto elevata, e quindi per quanto riguarda i comuni appunto abbiamo trovato facilità di adesione. Per i mezzi di informazione direi anche, oramai è abbastanza accettato il fatto che tutti possiamo fare qualcosa.
Era Fabrizio Zandonatti, presidente di Vado al Minimo, Consumo Meno e Vivo Meglio, sul problema siccità e il risparmio dell'acqua, al microfono di Emanuela Campanile. È il momento di salutarci, l'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente termina qui. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storri.